La frustrazione e la diffidenza erano due caratteristiche del tempo in cui Gesù visse la sua missione. Anzitutto la frustrazione. Israele da sempre attendeva un Messia, un compimento delle parole antiche, delle parole dette ad Abramo, scritte da Mosè, rinnovate dai profeti. Ma nelle diverse vicissitudini della storia, passando da una dominazione straniera all'altra, fino a quella romana del tempo di Gesù, ecco che quel compimento, la venuta del Messia, sembrava qualcosa di non possibile, sempre rimandato, sempre bisognava attendere un altro. Tanti profeti si erano ancora presentati nel secolo prima della nascita di Gesù, fino a Giovanni il Battista. Ciascuno aveva riacceso un'attesa, subito l'attesa però si era spenta di fronte a una situazione, un contesto che in qualche modo sembrava dire che ancora non era giunto il Messia, e cioè il compimento della parola antica. Insieme alla frustrazione c'era anche un senso di diffidenza. La diffidenza certo era alimentata al tempo di Gesù soprattutto dalla dominazione straniera che aveva portato vessazioni e anche divisioni all'interno dello stesso popolo. Pensiamo ai pubblicani come Matteo, che erano ebrei, ma che collaboravano con lo straniero per la raccolta delle tasse. Raccogliendo le tasse per Roma, raccoglievano anche quello che serviva loro, con ricarichi importanti, e questo creava, per fare solo un esempio, diffidenza e senso di ingiustizia e anche come un doversi sempre mettere in guardia rispetto agli altri. Questa era la situazione del tempo in cui Gesù iniziò la sua missione. C'erano frustrazione e diffidenza. La situazione del tempo di Gesù, per certi versi, la stessa situazione che viviamo anche oggi. La frustrazione è una delle caratteristiche della nostra società dell'abbondanza, dove la possibilità di avere tutto, certo ci lamentiamo che non basta, e tuttavia se pensiamo a 100 anni fa abbiamo tutto, la possibilità di avere tutto ha alimentato in noi la sensazione che quanto abbiamo non è mai sufficiente, non quantitativamente ma qualitativamente. Niente sembra mai esaudire il desiderio, l'attesa. Tutto si consuma in fretta, è uno degli imperativi del tempo presente. Tutto si consuma e va rinnovato. E così c'è la frustrazione per cui tu hai un desiderio, questo sembra mai trovare una risposta nelle cose, nelle situazioni, anche nelle persone del tempo che viviamo. E così la diffidenza è una delle caratteristiche delle società urbane, come le società nostre occidentali, moderne, postmoderne. Quando la società aveva altre dinamiche, pensiamo ancora per la mia generazione, ma soprattutto le generazioni ancora prima, e si viveva in un contesto di campagna, tra vicini di casa, se anche magari non sempre le cose andavano bene, comunque non c'era un senso di diffidenza che c'è invece nella vita urbana. Ad esempio non si chiudeva a chiave la porta di casa, mentre nella vita urbana se non chiudi la porta di casa fai una grossa mancanza. Questo piccolo esempio dice di una diffidenza generalizzata, certo dovuta a una complessità maggiore della vita, ma che alla fine ci lascia anche tutti un po' più soli. appunto, frustrazione e diffidenza oggi come al tempo di Gesù. Ora, abbiamo ascoltato nel Vangelo di Matteo l'inizio della missione del Signore in quel contesto. Egli viene subito dopo Giovanni, inizia quando Giovanni viene arrestato. Anche Giovanni aveva provato a dare una risposta a quella situazione di frustrazione e diffidenza, annunciando la salvezza possibile. Ma la missione di Giovanni era fallita. Molti erano accorsi da lui nel deserto, nella Giudea, dove aveva predicato. Ma poi in fretta ciascuno era tornato alle proprie preoccupazioni. Diversamente da Giovanni, Gesù inizia la sua missione e subito c'è come la percezione che le sue parole, di più la sua stessa vita, hanno una forza, una capacità di persuasione, un compimento delle attese antiche così unici da creare un movimento nuovo. In quel movimento nuovo siamo ancora noi inseriti dopo 2000 anni. Ecco, per quale motivo Gesù riesce dove Giovanni fallisce? Giovanni aveva già preconizzato questo, aveva detto: lui deve crescere, io diminuire. Era consapevole che, pur avendo fatto del suo meglio, comunque non aveva quella capacità, quella forza, diciamo, quella chiamata che Gesù invece possedeva. Ecco, ci sono tre caratteristiche che abbiamo visto nel racconto evangelico di oggi che dicono la diversità di Gesù da Giovanni e indicano la possibilità anche per noi di trovare una salvezza, una speranza in un tempo di frustrazione e diffidenza. La prima caratteristica è il luogo. Giovanni, secondo la tradizione di tutti i profeti, predica attorno a Gerusalemme. Sì, nel deserto, ma nel deserto della Giudea. Gesù, invece, abbiamo sentito, andò ad abitare a Cafarnao, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse quella parola di Isaia che oggi abbiamo ascoltato come prima lettura. Ora, la Galilea, il nord della terra di Israele, dove anche c'era Nazareth, la città in cui Maria, Giuseppe e Gesù sono vissuti, ma il capoluogo era Cafarnao, sul lago di Galilea o di Tiberiade. La Galilea era considerata da Israele in quel tempo come una zona di periferia, anche un po' spuria, perché non c'era una purezza del popolo ebraico, ma c'erano anche stranieri, pagani. E poi soprattutto c'era il commercio che rendeva ricca quella regione, Cafarnao, attorno al lago, tutto l'indotto della pesca, potremmo dire. Ebbene, Gesù sceglie quel contesto che non è il migliore possibile, almeno secondo l'attesa di Israele, perché crede che la parola del Signore porta salvezza anche nelle situazioni che umanamente appaiono incompiute, soprattutto lì, anche dove la diffidenza che nasce dal commercio e dalla competizione, così era a Cafarnao, può essere pure quel contesto il luogo in cui trovare una via di salvezza. C'è poi una seconda caratteristica che differenzia la missione di Gesù da quella di Giovanni e la rende efficace. Cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Le parole sono le medesime di Giovanni. Tuttavia, l'accento, il tono, che si può comprendere dal contesto e leggendo anche i paralleli degli altri Vangeli, sono diversi. Giovanni in qualche modo evoca un castigo rispetto a un peccato che segna il popolo, già la scure è posta alla radice degli alberi, dice Giovanni. Gesù invece subito evoca una salvezza, il regno dei cieli, traducendo letteralmente il greco, si è fatto vicino. E questo in qualche modo spiazza chi ha consapevolezza, sì, di una colpa, di una inadeguatezza, ma questa colpa viene guarita, questa inadeguatezza viene colmata non grazie agli sforzi di chi si converte, ma grazie a un dono di Dio che si fa vicino. Certo, poi è necessaria anche la conversione, perché se non ti rendi conto del dono, lo perdi. E l'inferno esiste per Gesù come per Giovanni. E tuttavia il regno dei cieli si è fatto vicino e quasi ti salva rispetto al tuo non essere all'altezza, anche alla tua incapacità di convertirti. La positività di questo messaggio fu quella che convinse allora e convince anche noi oggi. Infine, quello che rese davvero efficace la missione di Gesù furono quelle persone, Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni, che fin da subito gli fecero compagnia nella missione. Egli non fece un lungo tirocinio e un'accurata selezione per scegliere i dodici. Prese chi in quel contesto c'era. Questi primi quattro erano pescatori di Cafarna. Dando questo messaggio, proprio perché Dio si è fatto vicino, allora in ogni situazione, anche con le persone con i loro pregi e difetti, lì ci può essere speranza e salvezza. E non è necessario immaginare il mondo migliore possibile, la società ideale, il vicino di casa perfetto, il marito o la moglie senza difetti, per vivere in pienezza. È necessario vedere che Dio è all'opera anche nelle crepe e nelle fatiche della nostra storia. Ecco, all'inizio di una nuova settimana, mettiamo nelle mani del Signore la frustrazione che spesso viviamo e anche la diffidenza che segna i nostri rapporti. Chiediamo che accada il miracolo che avvenne in quel tempo. Gesù ci guidi sulla strada in cui vediamo la luce nelle tenebre, la possibilità di una salvezza qui e ora.